Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti, carissimi amici di Radio Maria. Ci troviamo a questo nostro incontro mensile e questa sera vorrei parlare con voi di un tema che affronteremo con la grazia di Dio, interessa il nostro discepolato, il discepolato, la sequela di Gesù e il rapporto che c'è appunto tra i discepoli e il mondo. Questo amore che Gesù ci dona, questo essere inseriti come un tralcio nella vita, comporta comunque, quando è autentico, comporta anche una vita spirituale e un rapporto con il mondo che non è proprio così scontato. Allora vorrei leggere con voi alcuni versetti del capitolo 15 di Giovanni. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto. Un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ecco, carissimi amici, questo è il Vangelo che dovrebbe ispirarci in questo nostro colloquio, in questa catechesi, sul rapporto che c'è tra i discepoli e il mondo. E vorrei approfondire con voi questo rapporto, perché è un rapporto importantissimo, perché riguarda la vita dei credenti e perché la vita dei credenti appunto non si deve distanziare molto da quella di Gesù. Però questo brano è interessante perché segue quello precedente appunto, dove Gesù parla della vera vite. Allora viene da pensare che chi è inserito alla vite, chi partecipa della vita, della vera vita che è Cristo, poi fa esperienza appunto quasi come se fosse un procedimento naturale, come se fosse qualcosa di naturale anche di questo rapporto con il mondo. Vi ricordate che Gesù, parlando della vera vita, dice che il suo comandamento è che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora Gesù è inserito al Padre, ama il Padre lo ama e poi chiede ai discepoli, anche voi amatevi gli uni gli altri. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che vi comando. E così via, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portate frutto. Allora, io vi ho costituiti perché andiate e portate frutto, quindi c'è qualcosa di buono. Il fatto che è molto buono il fatto che noi siamo uniti alla vita che è Cristo, siamo uniti alla vera vita. Questo ci permette di andare nel mondo, di portare molto frutto. Ma Gesù ci dice, questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri. Quindi all'amore scambievole dei discepoli, adesso, ecco il brano che ci interessa, Gesù oppone l'odio che avrà per essi il mondo. Come mai? Come mai? Quindi l'odio che il mondo avrà per i discepoli è legato, teologicamente, all'amore che Gesù stesso dona ai suoi discepoli, a quel comandamento, amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo. Proprio questo amore che Gesù vive in comunione con il Padre, che dona poi ai suoi discepoli, proprio questo amore è la causa dell'odio del mondo. Potrà sembrarci strano questo qui, ma non possiamo leggere questo brano in cui si parla dei discepoli e del mondo, in cui si parla dell'odio, Sappiate, dice Gesù, che prima di voi il mondo ha odiato me. Se voi non foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Il mondo ama ciò che è suo. Allora, il primo punto che vorrei con voi trattare è proprio questo. Il mondo ama ciò che è suo e non ama ciò che non è suo. Quindi lo spirito di questo mondo è lo spirito che Gesù ha incontrato quando è venuto nel mondo. Naturalmente Gesù ama il mondo, ma non ama lo spirito di questo mondo. L'abbiamo detto tante volte. Il mondo ama ciò che è suo, cioè lo spirito di questo mondo ama chi gli appartiene, ma chi gli appartiene vive nelle tenebre e nella morte. Chi è diventato discepolo di Gesù è diventato discepolo della luce e della vita. Quindi vive dentro di sé questo amore particolare che Gesù gli dona, e il discepolo quindi di Gesù porta nel mondo, in qualche maniera fa rivivere nel mondo, prolunga nel mondo la stessa vita di Gesù. Ma siccome la vita di Gesù è una vita trinitaria, una vita di amore ricevuto dal Padre nello Spirito Santo, anche il discepolo appunto può vivere questa vita solo se si ama con i discepoli. Amatevi gli uni gli altri, il primo comandamento. Allora è proprio questo amore, è proprio questa luce, è proprio questo modo di vivere che è contrario al mondo, che crea come un'accusa e crea una tensione, una lotta, una repulsione quasi nei confronti del discepolo. Ma il discepolo sente questa lotta perché dentro di lui c'è la vita di Gesù. La lotta del vero discepolo non è una lotta legata a se stesso, legata ai suoi modi di fare, ma l'odio che il discepolo sente nei suoi confronti è un odio indirizzato alla persona di Gesù. La causa di quest'odio è la vita di Gesù, è la vita del Padre, è l'amore trinitario, è l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù è venuto nel mondo per portare di nuovo questa luce creaturale, questa luce del Padre, per strappare questo mondo alla potenza delle tenebre. E la forza che Dio e che Gesù danno ai discepoli è proprio questo amore. Questo amore però diventa la visibilità di Gesù in questo mondo. Allora, vorrei dire una cosa molto semplice, che se non si è veramente discepoli di Gesù, ma che significa essere discepoli di Gesù? Tante volte sentiamo dire appunto, con una certa sufficienza, no? Ce l'hanno tutti con me perché io sono di Gesù, perché io vado a messa. No, non è vero questo. Dobbiamo stare attenti a dire queste cose qui, perché i discepoli di Gesù innanzitutto non hanno piacere di avere nemici, e poi non sono tanto loro stessi, non sono tanto quindi le loro virtù o i loro difetti, ma è il loro essere uniti a Cristo che crea attorno a loro una situazione per cui il mondo riconosce che in loro passa l'amore, la carità, passa l'amore di Gesù. Quindi il discepolo comunica l'amore di Gesù, a volte anche senza che lui se ne accorga. Il discepolo non vuole assolutamente avere nemici, non desidera avere nemici, ma è il mondo che riconosce in lui la vita di Cristo. Quindi bisognerebbe evitare, no? Quella contrapposizione un po' stupida e ingenua che tante volte ci vede attori di delle battaglie stupide. Non siamo noi che ci dobbiamo mettere nei confronti del mondo come se noi siamo perseguitati dal mondo. Ma questo accade non tanto, ma accade quando in te c'è la vita di Cristo. Ma quando in te c'è la vita di Cristo, quando tu sei inserito alla vite, quando tu sei inserito veramente a Gesù, allora è l'amore di Gesù che guida la tua vita, allora è la sua carità, è il suo amore, è il suo perdono. Allora tu sarai pervaso da questo amore, da questo perdono. Allora tu vedrai gli uomini e le donne con degli occhi diversi, perché tu avrai dentro di te l'amore di carità, avrai l'amore, e quindi il primo appello, la prima urgenza alla tua vita è quella di amarvi, scambiatevi questo amore gli uni gli altri. È proprio questo amore, questa urgenza dell'amore che poi fa scattare questo odio nel mondo. Perché? Perché quando vi amerete così, quando i discepoli si ameranno così, quando daranno prova nel mondo di questa testimonianza, ma guardate che questo punto non è secondario, quando daranno prova al mondo di questa testimonianza di amore, quando vivranno questo amore, quando i discepoli si ameranno gli uni gli altri, quindi non è sufficiente, capite, dire io amo tanto Gesù, il mondo mi odia, perché l'amore che tu hai per Gesù si vede dall'amore che hai tra discepoli, l'amore scambievole, l'amore all'interno della tua famiglia, capite? L'amore di Gesù non si vede altrimenti se non lo vivi dentro una fraternità, dentro una comunità, dentro la tua famiglia. È proprio questo amore, diciamo così, che poi diventa trasversale, questo amore che hai ricevuto dal tuo essere inserito alla vite, questo amore poi porta molto frutto, ma i frutti sono l'amore tra di noi, quindi è l'amore tra di noi, il nostro essere sereni, in pace, accoglierci, non dividerci, non giudicarci, non alzare i muri, quindi è proprio questo, capite, è questo modo di stare tra di noi in un modo nuovo, di accogliere gli altri, capite? Quando Gesù dice che il mondo vi odierà, non vi odia perché tu sei Tizio, perché sei Caio, perché tu hai fatto una grande conversione chissà dove, no, queste sono scorciatoie molto pericolose che qualche volta noi abbracciamo pensando che così siamo giustificati, il mondo ci vuole male, quindi noi siamo, la nostra famiglia ce l'ha con noi perché noi siamo cristiani. No, non dobbiamo accettare, questa è una tentazione. Il mondo non ce l'ha con noi perché chissà per quale motivo, ma semplicemente ce l'ha con te quando tu lasci trasparire tutta la carità di Cristo, ce l'ha con te quando tu veramente perdoni, quando tu sei il buon profumo di Cristo in mezzo a questo mondo, perché se tu ti comporti male è normale che il mondo ce l'ha con te, se noi ci comportiamo da stolti, se noi ci comportiamo come persone che dicono e non fanno, è normale che il mondo ce l'ha con noi e quindi non possiamo dire siamo testimoni di Cristo, vedete tutti ce l'hanno con noi, no, non dobbiamo cadere in questo tranello, la nostra prima preoccupazione non è avere molti nemici, anzi noi dobbiamo desiderare di non avere nemici, ma la conseguenza che poi porterà Gesù a dire come hanno perseguitato me, perseguiteranno voi, è dovuta al fatto che Lui vive in noi. Quindi se il mondo ci perseguita è perché Gesù vive in noi. Ma allora domandiamoci, come fa il mondo a vedere che Gesù vive in noi? Ecco il punto. Come fa il mondo a vedere che Gesù vive in noi? Capite che non basta fare grosse confessioni di fede, possiamo fare mille volte il credo, possiamo anche andare a fare tutte le sfilate a favore di Gesù, a favore della Chiesa, ma non sono le sfilate che fanno capire al mondo che noi amiamo il Signore, anzi, tre volte il mondo potrebbe anche rallegrarsi che noi manifestiamo una fede solo apparente, ma non la manifestiamo nella vita, mentre invece lo spirito di questo mondo, che è lo spirito del maligno, riconosce molto attentamente quando tu ti lasci irrorare, vivificare dallo spirito di Gesù. Ed è proprio l'aver scelto lo spirito di Gesù nelle tue scelte, nella tua vita concreta, nel tuo mondo, aver scelto lo spirito di Gesù e vivere con questo spirito, con questo amore, con questa dedizione verso il Padre e verso i fratelli, che è proprio questo amore che suscita la lotta, perché lo spirito di questo mondo allora non accetta questa tua testimonianza e la combatte. Ma chi combatte? Combatte proprio Gesù. Se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia, perché Gesù ci ha scelti dal mondo, quindi ci ha scelti, è Lui che ci ha chiamato ad essere Suoi discepoli, e ci ha chiamato ad essere Suoi discepoli per essere luce del mondo, per portare questa luce. Guardate, sulla scelta da parte di Gesù non possiamo sindacare molto, Gesù fa la sua scelta, scegli i suoi discepoli per illuminare tutto il mondo, scegli alcuni per portare l'amore in tutto il mondo. Quindi non domandatevi se all'interno di una famiglia magari voi siete gli unici che a un certo momento della vita hanno ricevuto questo dono del discepolato, si sentono particolarmente presi dal Vangelo di Cristo. Sappiate che Gesù vi ha scelti dal mondo per portare la luce a questo mondo, ma perché questo mondo da cui voi siete stati scelti da parte di Gesù, Dio Gesù vi ha scelti in questo mondo, perché questo mondo riconosca la luce, bisogna che voi siate veramente testimoni. Allora se voi sarete veramente testimoni, e guardate che Gesù può scegliere dentro una famiglia una persona subito, può scegliere la madre, il padre, il figlio, Dio non sceglie mai contemporaneamente tutti, ma la scelta del Signore è sempre personale, e quando tu senti di essere stato chiamato da Gesù, allora tu senti che la tua vita sta subendo una trasformazione, tu incominci a pensare secondo lo spirito di Gesù, e quindi in qualche maniera il tuo modo di vivere è un modo diverso, illumina quelli che ti sono accanto, ma proprio perché li illumina può accadere che quelli che ti sono accanto non preferiscono la tua luce, ma preferiscono la luce del mondo. Quelli che ti stanno accanto, una volta che tu sei discepolo di Gesù, notano che in te c'è una luce che loro in quel momento non possono e forse non vogliono accettare. Ecco il combattimento, quindi il combattimento non è tra il tuo carattere e il carattere della persona che appartiene ancora al mondo, non è tra te e i tuoi familiari, ma il combattimento è tra le forze del mondo, lo spirito di questo mondo, le forze del male, e lo spirito di Gesù che si è incarnato in te perché ti ha dato questa missione. Sì, Gesù chiamandoti si è incarnato in te e ti ha dato questa missione, come ha fatto lui, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Quindi, caro fratello, cara sorella, tu sei stato chiamato da Gesù e Gesù ti dona il suo spirito e Gesù incarna in te il suo spirito, quindi tu porti nel mondo questo amore di Gesù e Gesù vive attraverso di te. Chi vede te? Chi vede le tue parole? Chi ascolta le tue parole? Chi ti vede vivere con gli altri? Importante però, capite? Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi, se tu sei discepolo di Cristo, non puoi scandalizzare dividendo con le parole, dividendo con i fatti. Ma allora, quando tu fai questo, quando veramente vivi il Vangelo, ecco che il mondo comincia ad odiarti. Magari sono proprio quelli che ti sono più vicini che non ti capiscono più, sono quelli che ti hanno seguito fino a ieri che magari non ti capiscono più. Man mano che Gesù entra nella tua vita, man mano che fai partecipare, partecipa alla vita di Cristo, man mano che tu ascolti la sua parola, man mano che tu la vivi questa parola, ti accorgi che senza spiegazione, man mano che cresce questa parola, ti accorgi che senza spiegazione si erge contro di te una specie, una resistenza, come se uno incomincia a sentire che qualcuno, qualcosa è contro di te, il tuo modo di fare reca fastidio. Le tue parole, la tua persona crea come uno scandalo e quelli che ti sono vicino non ti sopportano qualche volta. Ecco, ma vorrei dire che questo non sopportarti qualche volta non è legato appunto né alla debolezza dell'altro, non è legato tanto al fatto, è legato al fatto che in te vive Gesù Cristo. Quindi non è che non sopportano te, ma non sopportano la luce di Cristo. Allora vorrei dirti, caro fratello, cara sorella, se vuoi essere discepolo di Cristo, non desiderare di avere mai nemici, non desiderare di avere persone che ce l'hanno con te. Non è vero che è un onore avere molti nemici, non è vero che è un onore. Noi dovremmo desiderare di conquistare più anime al Signore, ma mai di avere nemici. Ma se questo capita di avere dei nemici, sappiate, dice Gesù, io ve ne ho parlato, sappiate se questo vi capiterà, se voi vivete veramente il Vangelo e questo vi capiterà, sappiate che non odiano voi ma odiano me, odiano la mia luce, odiano il mio amore, ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Ed è interessante allora che Gesù ci voglia dire di non passare subito con le parole a difenderci, ma a pregare per quelli che ce l'hanno con noi, che ci odiano, perché in realtà questo odio è contro Gesù. Allora noi in questo momento, quando ci sentiamo quest'odio inspiegabile, non dovremmo disperare, ma dovremmo capire che la nostra vita è veramente inserita in quella di Gesù, alla vera vite, e che quindi il portare molto frutto passa attraverso questa piena conformazione con Gesù. E allora invece di aver paura dovremo veramente gioire, perché significa che la tua vita sta veramente assomigliando a quella di Gesù. Ma vedete, nella vita di Gesù, Gesù non ha mai parlato non ha mai parlato di una cosa bella, quella di avere molti nemici, ma ha detto che è una conseguenza all'essere una cosa sola con Lui. Proprio questo essere, vivere la sua vita, rivela al mondo anche la sua menzogna. Quindi con la tua vita, con la tua testimonianza, tu riveli al mondo la menzogna in cui vive, riveli al mondo il suo essere appunto inserito dentro una grande menzogna. Il discepolo, come Cristo, con la sua luce, con la sua testimonianza, quindi porta nel mondo questa luce. Naturalmente questa luce non è accolta dallo spirito del mondo. Chiediamo veramente al Signore che ci dia questa luce, questa testimonianza, questo essere inseriti in Cristo, perché allora veramente possiamo capire che cosa significa essere discepoli di Gesù. E l'odio che il mondo ha nei nostri confronti non ci deve spaventare, perché è un odio diretto alla persona di Gesù, di cui noi siamo testimoni. Chi odia me, odia anche il Padre mio, dice Gesù. È interessante. Chi odia Gesù, odia anche il Padre che lo ha mandato. Quindi il mondo, odiando Gesù, odia anche il Padre. Vi ricordate come Gesù parla appunto nel Vangelo di Giovanni? Gesù contro i farisei fa capire che loro che dicono di essere figli del Padre, non accogliendo il Figlio, in realtà odiano anche il Padre. Allora il ruolo del discepolo in questo mondo, il ruolo del vero discepolo, è un ruolo paradossale, perché da un lato è inviato da Gesù nel mondo per portare molto frutto, ma dall'altro proprio il suo essere discepolo di Gesù si scontra contro lo spirito di questo mondo, che non accoglie la testimonianza del discepolo, perché è la testimonianza di Gesù, l'inviato del Padre. E quindi Gesù nel discepolo rivela l'amore misericordioso del Padre. Questo mondo non accoglie il discepolo, perché non accogliendo il discepolo non accoglie nemmeno Gesù. Gesù si rivela nel discepolo, ma Gesù, rivelandosi nel discepolo, rivela al mondo l'amore che lui riceve dal Padre. E questo amore che lui riceve dal Padre è l'amore misericordioso del Padre, l'amore bellissimo del Padre, è questo amore che getta sul mondo una luce completamente nuova. Gesù è venuto appunto a portarci questa luce di misericordia, questa luce di amore infinito, e a portare sugli uomini, sul mondo, questo amore. Quindi Gesù chiede a me oggi, e chiede anche a voi, di non fare tante riflessioni, di non fare tanti studi, magari di essere un pochino più semplice, capire che la nostra vita porta frutto proprio perché siamo attaccati a Lui, viviamo in comunione con Lui. Ma allora, se viviamo in comunione con Lui, piano piano i miei modi, le mie parole, tutto quello che io vivo, in realtà è in comunione con il suo, è una rivelazione di Gesù. La tua vita diventa una rivelazione sensibile della vita di Gesù, della vita del Padre. Se il discepolo vive la carità, allora il discepolo diventa, nei confronti di questo mondo, diventa un testimone, diventa una luce del Vangelo, diventa il Vangelo vivo. E allora può accadere che il discepolo incontra una specie di resistenza. Questa resistenza è l'odio che il mondo ha contro Gesù, e questo odio è un odio che non può essere cancellato, diciamo, con una spugna, ma è l'odio che porterà il discepolo a una sequela ancora più radicale. Questo odio farà sì che che il discepolo assomiglierà perfettamente a Gesù. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone, e faranno a voi tutte queste cose, tutto questo, a causa del mio nome, a causa del mio nome, il nome di Gesù. Allora capite quanto è importante essere discepoli del Signore. Essere discepoli del Signore, prima ancora che un fatto morale, è un fatto proprio di esperienza, di vita concreta, è la fede che si misura nell'esperienza, cioè io faccio esperienza di essere una cosa solo con Lui, come il Padre ha amato me, così ho amato voi, ora voi amatevi gli uni gli altri, quindi c'è un'esperienza forte di amore, e quindi questo discepolato si vive innanzitutto nel rapporto con i fratelli, con le sorelle, nell'amore reciproco, nell'accoglienza dell'altro. Amatevi gli uni gli altri. Il mondo allora vede questa luce, ma dove vede questa luce? La vede appunto nella tua testimonianza. Il mondo vede la tua testimonianza e il mondo riconosce che tu sei discepolo di Cristo. Non è tanto quindi un fatto morale, non è un fatto, ma è proprio il fatto che tu sei discepolo, lo testimoni amando gli altri, e allora questo amore, questo scambiate di questo amore gli uni gli altri, diventa la visibilità di Gesù in questo mondo, è la visibilità. E tante volte sentiamo dire, no? Mi capita, ma penso anche a voi, tante volte diciamo: cosa devo fare, come mai non si vede, come mai non lascio una testimonianza? Ma la testimonianza è molto semplice, non bisogna inventarsi chissà quale testimonianza. È vero che devo testimoniare il mio amore personale per Gesù, ma Gesù ci dice che questo amore si verifica, si esplicita proprio nell'amore nei fratelli. La fraternità, la comunità cristiana si riconosce proprio per come i fratelli si amano. Per come i fratelli si amano, per come è messo al centro di tutto l'amore di Dio, quindi l'amore per la vita, l'amore per i fratelli. Quindi pensate, in un mondo come questo, dove sembra a volte vincere il cinismo, l'indifferenza, dove a volte sembra che ci sia veramente quasi un disgusto della vita intesa proprio nella sua bellezza, pensate che quale dovrebbe essere la nostra testimonianza in questo mondo dove ciascuno cerca un po' di vivere come meglio credere, pensando a se stessi. È chiaro che il discepolo di Gesù è discepolo che ama i fratelli, discepolo che è aperto di cuore. È chiaro che questo suo modo di vivere crea attorno a sé un contrasto con le tenebre che è attorno. È chiaro che ci sarà un contrasto. Allora il mondo odia chi vive in questa maniera, chi è nella pace, chi è nella carità, chi ha una parola sempre di accoglienza, chi ha una parola di speranza. E capito che se il discepolo ha sempre una parola di speranza perché la sua vita è ancorata a Cristo, allora lui diventa una luce e questo mondo non lo può accettare, perché questo mondo non crede alla speranza, non ha più una speranza. E allora lui viene odiato da questo mondo. Tutti quelli che amano il Signore, allora tutti quelli che hanno questo amore di Gesù dentro, diventano una luce particolare per questo mondo. Chi accoglie questa luce si salva, chi non l'accoglie crea una lotta e crea appunto una difficoltà, crea nei confronti, chi non accoglie il discepolo combatte il discepolo, lo spirito di questo mondo combatte il discepolo, perché vede in lui Gesù. È a causa del mio nome che vi perseguitano. Quindi quando sentiamo questo odio ingiustificato, dovremmo benedire Dio, lodare Dio, dire a Gesù di darci la perseveranza e di non avere mai dentro di noi mai un disprezzo, un odio verso nessuno. Benediciamo quelli che ci maledicono. Se abbiamo queste difficoltà anche a volte dentro le nostre comunità, dentro le famiglie, non ci scandalizziamo di questo. Gesù ce l'ha detto: vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi. Faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. ma vi ho detto queste cose perché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto, sì, Gesù ce l'ha detto anche questa sera, Gesù ce l'ha detto, non abbiate paura, non vi scandalizzate, se voi sentite di essere diventati degli ostacoli a volte per le persone che vi stanno accanto, se voi sentite un odio contro di voi, non vi scandalizzate, perché è proprio il vostro essere inseriti in Gesù che ha creato questo contrasto, questa lotta che è una lotta evangelica. È una lotta evangelica, questa lotta non si può cancellare. Se vuoi essere discepolo di Gesù, anche tu sperimenterai che incarnare l'amore significa diventare un ostacolo per il mondo delle tenebre. Ma quando tu diventi un ostacolo per il mondo delle tenebre, hai l'assistenza dello Spirito Santo che ti ricorda ogni parola di Gesù e non ti fa tremare, perché appunto quella lotta, anzi, ti fa capire che in te vive Gesù, perché quella lotta non è tanto rivolta verso di te, ma quella lotta è rivolta verso lo Spirito di Gesù Cristo che vive in te, e quindi quella lotta non è più un motivo di scandalo per te, ma tu la vivi nella pace di Cristo che ti dà la gioia di testimoniarlo in questo mondo. Allora quello che potrebbe essere uno spavento, un motivo sempre di mormorazione, di dire tutti con me, capite che è molto diverso questo spirito del Figlio di Dio di quello invece che è quello della mormorazione, di dire che tutti ce l'hanno con te. Il vero discepolo di Cristo, che è odiato dal mondo perché è discepolo di Cristo, non si lamenta mai delle sue prove, tantomeno maledice quelli che gli danno difficoltà, ma prega per loro. Prega per loro e benedice Gesù e benedice il Padre per questa lotta, per questa persecuzione, perché questa persecuzione gli ricorda, gli attesta che lui vive in Gesù Cristo e che Gesù Cristo vive in lui. Bene, carissimi amici, penso di aver terminato questa catechesi e aspetto le vostre domande.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera. Sono Edvige da Pavia, terziaria francescana consacrata a Dio da 20 anni.
Bene.
Io sto avendo dei problemi un po' che mi sta passando tutto il male della vita attraverso la sofferenza. Incontro Cristo nella sofferenza, incontro Lui, conosco Lui, conosco i Suoi patimenti, le Sue sofferenze, però non ce la faccio più, è qualcosa più forte di me, e a volte me la prendo con Gesù, dico, ma perché marchi morto sulla sofferenza? Perché ho disturbi atroci alla testa, no? E di conseguenza sono sola, non ho una badante, qualcuno, e non ce la faccio più. Come mi devo comportare? La vivo come passione di Gesù.
Sì, Edwidge, ho capito quello che mi vuoi dire. Noi oggi abbiamo toccato un tema un po' diverso, comunque rispondo lo stesso. Noi abbiamo parlato dei discepoli e del mondo, e di quello che è, diciamo così, quando un discepolo è inserito veramente in Cristo, conosce anche l'odio del mondo. Ecco, tu hai parlato di una sofferenza invece che senti proprio perché sei discepolo di Gesù, forse non è l'odio del mondo, ma è un tuo partecipare da vicino alla vita di Gesù. Allora trovo, ecco, in questa tua domanda posso dire che c'è qualcosa che interessa anche a noi. Chi ama veramente il Signore, basterebbe leggere il capitolo 15 di San Giovanni. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Ebbene, questo amore così grande, Dio lo fa vivere ai suoi discepoli. Tu sei una sua discepola, sei terziaria francescana, e essere discepoli significa allora partecipare a questo amore così grande, a questa gioia così grande, perché voglio che la mia gioia sia la vostra gioia. Vi ho detto queste cose, dice Gesù, perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Ebbene, ora tu mi dici, Edwidge, come mai a questa promessa di Gesù poi consegue tutto il dolore, i patimenti, il soffrire, e diremo anche il tema che oggi abbiamo trattato, noi discepoli del mondo, come mai allora c'è, come mai si è perseguitati? Non è vero che Gesù ha detto che la sua gioia sia la nostra gioia? Non è vero che noi dobbiamo sentire questa gioia, certo, ma infatti non c'è contraddizione tra questa gioia e i patimenti del discepolo, non c'è contraddizione, e questo è importante che ce lo ripetiamo tutti, non c'è nessuna contraddizione tra la promessa di Gesù, la gioia piena e i patimenti di Gesù, non c'è nessuna contraddizione perché la gioia piena sta nell'essere pienamente inseriti con Gesù per il discepolo di Gesù. Ma essere pienamente inseriti con Gesù significa conoscere personalmente Gesù, vivere il suo destino, la sua persona nella mia persona. E perciò se io sono suo discepolo e accolgo la sua persona, accolgo anche l'ostilità che ha conosciuto la sua persona. Questo riguarda il tema di noi questa sera, quindi tu dici come mai? Ma quando si segue il Signore non ci dice che dobbiamo soffrire, anzi non vuole che soffriamo, ma amando Lui entriamo in una dimensione in cui la sofferenza, il patimento, la persecuzione ci diventano quasi familiari, ma questo non è in contraddizione a quella promessa della gioia piena. Questo mi interessa dirlo, perché se no rischiamo di essere schizofrenici nella vita spirituale e quindi da un lato diciamo che siamo tanto contenti, però diciamo uffa quante prove. In realtà queste due cose devono stare insieme. Io sono una persona unica e quindi Gesù era una persona unica e la gioia che Gesù ci dà è una gioia che sostiene e che dà un senso anche alle nostre sofferenze, al punto che i santi non sapevano più distinguere la gioia anche dalla sofferenza, per cui la sofferenza vissuta in comunione con la persona di Gesù non è una cosa contraria alla gioia, ma anzi unisce maggiormente a Gesù, ci purifica dal nostro amor proprio e ci fa sentire questa vita dello Spirito dentro di noi, e questo per un discepolo che vuole imitare Gesù è la gioia più grande. Grazie.
Buonasera, mi chiamo Antonella, chiamo da Pesaro.
Sì, Antonella,
grazie,
dimmi.
Padre Massimo, la testimonianza, cioè, della sua catechesi, perché già mi ritrovo molto in quello che lei, diciamo, ha detto. E in pratica io testimonio sempre la mia fede in tutti gli ambienti, no, che diciamo vivo, e purtroppo ho degli attacchi continui, ingiustificati anche, a livello di menzogna proprio sulla persona, sulla mia persona. Quindi alle volte mi rendo conto che la fatica è grande e diciamo che alle volte non sai neanche come comportarti, perché in alcune situazioni, no? Soprattutto il lavoro, che non è un ambiente, diciamo, no? È un ambiente un po' particolare, ti ritrovi a non sapere poi come, diciamo, tra virgolette difenderti, no? O anche comunque poter essere sempre te stesso, che comunque continua a essere, però mi rendo conto che non è una cosa facile, ecco.
Sì,
quindi, no,
sì.
Un attimo anche da lei dei consigli, magari anche per affrontare le difficoltà oggettive che uno si trova anche a trovare in queste situazioni qua. Ecco, io aspetto dei consigli in proposito, perché, ripeto, un ambiente magari di amicizia familiare è diverso, l'ambiente lavorativo mi rendo conto che non è semplice per nulla, perché poi ti si percuote un po' tutto contro, ecco.
Sì Antonella,
grazie,
ho capito. Grazie Antonella. Vorrei precisare una cosa, quando dico tale testimonianza del discepolo di Gesù, non dico tanto rendersi visibili con un bel crocifisso sul petto, oppure mettendo sopra, che ne so, nella scrivania dove si lavora tutti gli inviti ai corsi, ai esercizi spirituali, anche questa visibilità esterna, ma io mi faccio riferimento a un discepolato, a una visibilità che passa attraverso la testimonianza delle opere. Quindi, come dice Papa Francesco, se ti trovi in un ambiente dove c'è corruzione e la corruzione sembra essere proprio il fatto più abituale, quindi il fatto che tutti respirano, quindi è tutto normale, è sempre stato così, come si dice a volte in certi ambienti, ma qui si è fatto sempre così. Ebbene, il tuo essere discepolo di Cristo non dovrebbe farti accettare che è stato sempre così. Quindi qui la testimonianza non è tanto farsi vedere con un crocifisso in mano, ma la testimonianza è appunto legata al tuo modo di pensare di operare e di agire, quindi riguarda anche le omissioni o meno, quindi se tu sai che c'è, è invalsa nel tuo ambiente una specie di corruzione accettata da tutti, senza dirlo tanto con la bocca, tu dovresti con la tua persona, con le tue scelte, per quanto ti è possibile, però far capire che dentro di te c'è uno spirito diverso, ma non lo devi dire tanto con la bocca, perché se ci limitiamo a questa testimonianza, allora diventiamo risibili, perché non si tratta solo di dirlo con la bocca, ma si tratta di far parlare la nostra vita, di far parlare la tua vita. Dovrebbero dire le persone che ti vedono, guarda Antonella come si comporta con gli altri, dovrebbero dire, guarda Antonella, su quelle cose dove poteva fare diversamente a suo vantaggio, non fa quello che facciamo tutti. Allora questa diventa la vera testimonianza. Qualcuno scambia la testimonianza cristiana con come se fosse una crociata nel dire a tutto il mondo che noi siamo contro l'aborto, ma certo che siamo contro l'aborto, ma non dovremmo tanto limitarci a questa rappresentazione esteriore del nostro essere di Cristo, ma dovremmo tanto, con amore, con bellezza, nella verità, dovremmo viverlo dentro, in modo tale che suscitiamo un sano sconvolgimento, uno scombussolamento dove viviamo. Allora, se tu fai questo, Antonella, ti accorgi che nell'ambiente dove lavori, ti accorgi che il tuo stile di vita crea un discernimento, alcuni ti accoglieranno, ma molti no, e allora ti rendi conto che nella vita, nella tua vita, agisce un discernimento. È lo spirito di Cristo, non ti scandalizzare. Allora perché non ti devi scandalizzare? Perché non è tanto la tua persona, ma è quello spirito di Gesù, è Gesù che vive dentro di te, ma è se Gesù vive dentro di te, allora tu ti puoi abbandonare alla provvidenza, allora tu ricordati che Gesù vive anche nella persona dell'altro, che Gesù comunque in ogni caso agisce dentro di te. Quale deve essere, Antonella, la preoccupazione? Non tanto quello che diranno gli altri, ma la preoccupazione è che tu viva il Vangelo nelle opere, nella carità, nell'accoglienza. Allora tu preoccupati di essere veramente cristiana. Non ti preoccupare di come apparirai a loro, non ti preoccupare dell'opinione che gli altri hanno di te, preoccupati di amare con lo spirito di Cristo, sia questa l'unica preoccupazione, perché è chiaro che forse ci sarà la persecuzione qualche volta, forse ti sentirai un po' perseguitato. Anche qui vorrei fare una chiarificazione, molti dicono che sono perseguitati, molti cristiani dicono che sono perseguitati dappertutto, però certe volte non è vero, perché certe volte ci facciamo biasimare noi con i nostri comportamenti che sono un po' banali, a volte non mancano di intelligenza, ma se questo non accade e veramente siamo perseguitati, allora dovrebbe scattare in te una gioia, una certa letizia, come direbbe San Francesco, perché appunto siccome non c'è un elemento esterno, siccome non sei stato tu a causare questa persecuzione con le tue azioni, con le tue mancanze, ma è proprio la tua testimonianza personale che crea attorno a te questo sommovimento contro di te, allora devi cominciare a dire con Gesù, appunto, devi sentire questa letizia della vita di Dio che è dentro di te. Quando tu ti sei accertata che non hai fatto mancanze, non ci sono state omissioni nei confronti della giustizia, che tu hai fatto la tua parte serenamente, ma nonostante questo tu sei perseguitato, appunto, anzi sei perseguitato e non sai nemmeno perché, evidentemente è proprio quella tua carità, è proprio quel tuo amore, è quel tuo andare controcorrente che rivela attorno a te, al mondo, che tu sei del Signore, che tu appartieni a un altro. E quando accade questo, non c'è bisogno che tu ce l'hai scritto sulla tua maglietta, io sono di Gesù. Quando tu vivi così, quando tu cerchi la giustizia, quando tu cerchi di smetterla con la corruzione, quando tu sei aperto, quando tu perdoni infinitamente tutte le volte che gli altri si pentono, quando tu sei disposto a perdonare il tuo consorte, la persona che ti ha offeso, quando tu sei aperto in questa maniera, allora è chiaro che tu crei attorno a te un discernimento, alcuni ti accetteranno, alcuni non ti accetteranno, il mondo odierà, quindi ti odierà perché tu non sei del mondo, ma sei di Gesù, e quindi oggi è molto facile, penso, negli ambienti comuni a volte sentire questa resistenza, perché purtroppo lo spirito di questo mondo condiziona molto il mondo del lavoro, condiziona, ma anche il mondo della Chiesa. Il mondo del lavoro è come il mondo della Chiesa, anche nella Chiesa chi segue veramente Gesù a volte può essere ostacolato, appunto perché rinuncia allo spirito della mondanità per essere discepolo di Gesù. Quindi la prima cosa che ti direi da fare è concentrarti su quello che devi fare, compi bene il tuo dovere, sii giusta, non accettare gli status quo, sii giusta verso tutti e cerca di amare e cerca di perdonare. Sii intelligente, paziente, furba, santamente, ma lasciati guidare dal Signore e non avere paura a questo punto delle reazioni, perché sai che Gesù stesso ti difenderà, l'ha detto Lui, quando vi troverete davanti a un tribunale a causa del mio nome, io vi manderò lo Spirito Santo. Allora ti consiglio di pregare molto e di ascoltare la voce dello Spirito, non ti concentrare quindi sui tuoi nemici, non aver paura di loro. Perché se tu hai paura, se tu li temi, Dio non ti assire. Questa è una mancanza di fede, non aver paura di loro. È Gesù che vive dentro di te, che ti difende. E tu non devi temere alcun male, devi solo pregare per loro e per tutte le persone che Dio ti mette accanto. Preoccupati di vivere bene il Vangelo, Antonella, e tutto il resto viene di conseguenza. Grazie. Pronto?
Pronto?
Sì. Con chi parlo?
Sono Paola dalla provincia di Roma.
Benissimo, Paola.
Padre, prima di tutto la ringrazio per la bella catechesi che ha fatto. Io mi sono fatta l'esame di coscienza e ho trovato questo, no? Quando attorno a me sento l'ostilità, a me piace essere amica di tutti, no? Però sento l'ostilità nei miei confronti, il mio atteggiamento primo è quello di un turbamento interiore, di giudizio sulla persona, perché penso, ecco, quella sta pensando male su di me, ha qualcosa, sa qualcosa di me, e mi fa star male. Poi adesso sono passata, quando c'è qualche ostilità, a un sorriso, a dare il sorriso a tutti, e questo mi fa star bene, è una piccola cosa, però vedo che è molto produttiva, è molto, fa molto bene, fa molto bene a, prima di tutto a me e poi anche agli altri. Ecco, la ringrazio e la saluto. Buonasera.
Grazie Paola, è molto illuminante il tuo intervento, perché ci aiuta a capire anche un po' come facevano i santi e ci aiuta a capire il giusto atteggiamento. Allora, la prima cosa è, abbiamo detto che può accadere e accade che a volte, senza nessun motivo, dove lavori, nella tua famiglia, dove tu dai testimonianza, dove tu vivi, dove tu eserciti il tuo posto, dappertutto, può accadere anche nella chiesa, può accadere dentro l'ufficio parrocchiale, può accadere dentro la comunità cristiana, dappertutto. Può accadere che uno sente una certa ostilità contro di lui, un'ostilità. Magari si sta costruendo tutti insieme il regno di Dio, eppure all'interno di quel gruppo, quella famiglia religiosa, qualcuno può sentire una ostilità ingiustificata. Basta pensare alle lettere di Santa Teresina quando parla appunto dei rapporti con le sue consorelle, e anche lei appunto dice che qualche volta gli capitava di incontrare una consorella che spesso gli manifestava il suo dissenso e quasi sembra, dall'atteggiamento esterno sembrava che ce l'avesse con lei. Ecco, tu hai detto, Paola, una cosa molto importante, perché ci hai fatto una piccola descrizione di quello che sente l'anima quando percepisce l'ostilità esteriore. È molto bello quello che tu hai detto. Hai detto, quando sento che qualcuno ce l'ha con me in modo ingiustificato, sento un certo turbamento, come se venissi giudicata. E questo mi fa star molto male. Guarda, questa descrizione, Paola, è stata molto bella e penso che aiuterà molte persone. Spesso allora la persecuzione contro di noi ci crea turbamento, ci fa sentire giudicati in modo ingiusto, ci fa star male, è ovvio. Ma guardate, in questi tre passaggi agisce lo spirito del demonio. Perché? Perché il demonio che ha permesso, che ha irritato la persona contro di te, o le persone contro di te, o il gruppo contro di te, il demonio desidera che tu perdi la tua pace, desidera che tu non guardi più Gesù Cristo e desidera che tu perdi il tuo contatto con il Signore, con il Padre, e quindi ti fa sentire turbamento, giudizio. Allora, Paola, tu hai fatto la cosa più giusta, perché hai detto: voglio guardare chi in questo momento ce l'ha con me con un occhio di serenità e di pace, voglio essere benevola, benevola, quindi stai seguendo perfettamente, Paola, quello che dice San Paolo: benedite quelli che vi maledicono. Cioè, come si può combattere? In fondo la persecuzione contro i discepoli di Cristo è dettata unicamente dallo spirito del male. Abbiamo detto che non dobbiamo tanto fermarci se questa persecuzione viene da mia suocera, da mia moglie, mio marito, da mia... No, non è tanto la persona in se stessa, ma è lo spirito che in quel momento agisce in lei, che è contro di te. Quindi noi dovremo salvare la persona, ma capire che c'è uno spirito del male che infuria contro di te e che infuria passando attraverso una persona, un gruppo, e quindi è lo spirito di questo mondo. Come si vince lo spirito di questo mondo? Con l'amore. Quale armi hai, Antonella? L'amore, l'hai detto chiarissimamente, l'amore. Purché non sia moralismo, non sia un atto di generosità superficiale, ma sia veramente lo spirito che ti viene da Gesù, quello spirito che ti fa sentire amata dal Signore, che ti fa sentire amata fino al punto di ricevere la vita di Gesù, quello spirito è dentro di te, come il Padre ha amato me, io ho amato voi. Quando tu sorridi a queste persone, sorridi con l'amore di Gesù, tu sorridi appoggiandoti esclusivamente su questo amore particolarissimo che Gesù ti dona, e questo amore e tu lo riversi nel cuore, nelle persone che ti stanno accanto, è questo amore. Allora c'è solo questo amore, c'è solo questa risposta, in realtà, Paola, c'è solo questa risposta, è l'unica. Se noi non reagiamo e non rispondiamo con l'amore dello Spirito, con lo Spirito Santo, ecco qua che noi ci chiudiamo, perché cominciamo a sentire turbamento, giudizio, cominciamo a star male, a mormorare, cominciamo a alzare dei muri, degli steccati, diciamo: ecco, tutti ce l'hanno con me, e giù tutta la litania delle tristezze, delle mormorazioni, che ormai è troppo nota all'ambiente cristiano, no? E troppe volte andiamo a lamentarci a destra, a sinistra, che tutta la famiglia ce l'ha con te, che dove lavori tutti ce l'hanno con te. È vero questo, però tu dovresti fare questo scatto che ha fatto Paola, questo scatto di dire: voglio, ho a mia disposizione solo l'amore di Gesù, l'amore con il quale Gesù mi ha amato, ho lo Spirito Santo, l'amore di Gesù, e io voglio amare le persone, combattere il male, essere ferma e decisa contro lo spirito di questo mondo, ma voglio amarle. Siccome Gesù mi ha amato, io non cado nella trappola dell'odio e voglio rimanere nella pace, e perciò rispondo con la pace, rispondo con un sorriso, rispondo con la imperturbabilità, con questa pace che mi dà il Signore. Certo, non voglio essere troppo irenico, troppo idealista, qualche volta è molto difficile, perché tutti siamo stanchi e qualche volta è insopportabile, perché a volte si arriva alla calunnia e il demonio sa come toccarti la parte viva dell'amor proprio, appunto. Il demonio aspetta che tu reagisca, perché, e quindi fa di tutto per toccarti quella parte viva del tuo spirito che ancora è legata a questo mondo, ti vuole far soffrire, ma il suggerimento che penso di darvi in questo momento, che penso che è molto semplice, è quello di pensare che se tu sei accusato ingiustamente, tu stai veramente partecipando all'amore di Cristo, e Cristo vive in te. Te l'ha detto Gesù in questo Vangelo: se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi, se sei accusato ingiustamente, non ti preoccupare subito di andare nella tua rubrica a vedere quale avvocato ti potrà difendere, ma prima cosa pensa che l'avvocato è lo Spirito Santo, pensa che finalmente Gesù ti ha dato il suo pieno amore, che tu stai vivendo l'amore del tuo Maestro, e anche se questo può darci fastidio, ma questo è quello che Gesù ci ha detto, questo è il Vangelo. E quindi, invece di stare a pensare: ma perché, 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 ma perché, perché c'è il peccato in questo mondo, Gesù è venuto e l'ha combattuto, grazie a Dio l'ha vinto, ma ora questa vittoria te la vuole far far diventare tua e perciò ti fa vivere quello che ha vissuto lui. Lui non ti abbandona, ti dà il suo spirito e perciò non ti lamentare, sii giusto, continua a benedire e continua ad andare nel tuo ufficio sapendo che il Signore sta con te, continua nella tua famiglia, anche se tutti ce l'hanno contro di te e non posso non pensare a tante confessioni dove si sente il disagio di o la mamma, del marito, dei figli, insomma, a volte anche nella famiglia, tutti si schierano contro la persona che in realtà sta facendo del bene. E allora quella è una prova grandissima perché ci sono gli affetti, ma abbiamo tante testimonianze dei santi, appunto, dove i santi hanno preferito, non hanno diviso, non hanno accusato, ma hanno preferito avere lo stesso cuore di Gesù, hanno preferito vivere in quelle situazioni con gli stessi atteggiamenti di Gesù. Allora in questi momenti consideriamo la vita di Gesù, quando è stato accusato ingiustamente, consideriamo il suo stile di vita, la sua fermezza nella verità e la sua fermezza nella verità, la certezza di essere amato dal Padre. E così Gesù ce l'ha detto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, ma io vi ho detto queste cose e non vi preoccupate perché io vi manderò lo Spirito Santo. Ecco, vedete cari amici che ci viene in aiuto lo Spirito di Dio in quei momenti e questo Spirito ci ricorda le parole di Gesù, ci fa capire allora che stiamo vivendo nella nostra carne una pagina molto cara a Gesù, una pagina del Vangelo e quindi anche tu stai vivendo quello che è, diciamo, il destino, l'esito della sua missione. Anche tu sei diventato pietra angolare e Gesù ti fa sentire appunto che la tua luce, la tua vita in comunione con Lui sta salvando questo mondo e per questo motivo la sofferenza allora ti diventa anche gioia, ti diventa pace e ti diventa perfetta letizia. Grazie Paola.
Sono ricco in lui, dica il povero. Sono forte in lui, dica il
povero. Padre Massimo.
Sì, pronto. Ciao, con chi parlo?
Bobac da Milano. Mi ha chiesto che la domanda che volevo fare è in qualche modo è già risposto. Cioè, io sto facendo una cosa che ritengo e tu bene o male conosci, che è cosa del Signore, no? E mi chiedevo che cosa me ne potesse dare conferma nei momenti di sconforto, di cui hai appena parlato in verità, e cioè se io in tutto questo mi chiedevo se fosse una conferma, faccio anche evangelizzazione, testimonianza, cioè non faccio solo una roba, ma sono un cristiano a 360 gradi. E la domanda, il dubbio che veniva è perché ci sono alcuni contro, alcuni pro, e come capire chi sono quelli che io veramente devo lasciar perdere, cioè quelli da badare, no? Chi è il mio prossimo in questo caso che mi può dare aiuto, confermo, quant'altro. Ti devo ringraziare, so se hai qualcosa su questo punto, però hai risposto prima dicendo che se anche ti danno contro, se tu riesci ad amare coloro o anche riesci a sopportare la mano che, o meglio, la mano che tendi che viene morsa, a quel punto se lo sopporti e se la ami, allora sei nella perfetta letizia. Io ti ringrazio per la risposta già data, ma se c'è qualcosa in più,
sì.
Ringraziare perché...
Sì, va bene Bobac, volevo dirti... Oltre a quello che abbiamo detto, che quando ti trovi in questa situazione, ripeto, io non sono un esperto, quando mi capita di vivere in queste situazioni, anch'io sento come un turbamento dentro di me perché per me non è piacevole essere giudicato, tantomeno essere giudicato ingiustamente. Quindi penso che sentire lo sconforto e un certo dispiacere per essere accusati e per essere perseguitati sia naturale. Quindi non dobbiamo pensare che i cristiani non sentono questo dolore, eh. Siamo sempre persone umane, quindi è normale sentire un disagio, ma questo primo disagio deve seguire un comportamento adeguato. Il comportamento adeguato è quello che appunto noi abbiamo ricevuto dal Signore, guardando la sua persona. Allora, quando lui è stato accusato, prima ha cercato di convincere con la parola, poi in certo momento il Signore è diventato anche muto, non ha parlato più, ma ha parlato la sua testimonianza. E io penso tante volte che anche noi non dobbiamo sempre parlare, non dobbiamo sempre spiegare le nostre posizioni al mondo, perché se vogliamo spiegare sempre le nostre posizioni al mondo significa che non abbiamo poi così tanta fiducia in colui che ci ha mandato come testimone in questo mondo, ma abbiamo più fiducia nella nostra retorica, nella nostra oratoria. Ecco, penso, a me convince molto che vedere delle persone che appunto sono palesemente perseguitati, palesemente si vede a volte delle persone palesemente perseguitati che comunque mantengono una inalterabilità di carattere, rimangono stabili, imperturbabili, sopportano, ma non cercano nemmeno di essere compiaciuti dagli altri, cioè non cercano neppure che l'altro gli dica bravo, che bravo, sei un bravo testimone. Ma guardando Gesù si vede benissimo che a un certo momento Gesù vive perfettamente la comunione con il Padre, vive tutta la sua passione in comunione con il Padre. Gesù sa, dal momento del Getsemane in poi, ma l'ha saputo sempre, che è il Padre che lo conferma, che è la volontà del Padre, lui si deve preoccupare di fare la volontà del Padre, per cui non cerca più, non l'ha mai cercato, quindi non cerca di compiacere qualcuno, ma Gesù continua nella sua missione. Quindi penso che per noi appunto dovremmo sentire dentro di noi questa crescere, questa gioia, che poi piano piano ci porta anche a vivere quella storia che ci fa male con un certo distacco, un certo momento. Se vogliamo sapere se stiamo camminando secondo Dio, io penso che una spia è questa qui, appunto il fatto che io non desidero più che l'altro, che gli altri vedono la mia buona intenzione, cioè se non l'hanno vista per tanto tempo, se mi hanno accusato, se mi hanno perseguitato, se continuano a farlo, in un certo momento io devo essere nella pace anche se continuano a farlo, e devo essere nella pace perché questo testimonia che mi sto affidando veramente allo Spirito Santo, che non sto odiando quelle persone ma le sto amando nella verità. E allora ecco, è proprio questo abbandono, mi sembra, non il fatto che non siamo agitati come quelli che ci accusano, ma che siamo nella pace, e quindi questo ci dà gioia, anche se questo comporta rimanere soli a volte, anche se quello a volte vediamo voltarci le spalle, forse dalle persone che amiamo di più, perché sono vittime di un pregiudizio, vittime di uno spirito che le allontana da noi. A volte la prova può essere così dura che proprio le persone che amiamo di più ci allontanano, proprio per un giudizio, perché si sono lasciate afferrare da uno spirito maligno. Ecco, in questi casi qui non possiamo rincorrere sempre la persona amata, ma dobbiamo pregare il Signore perché porti luce nella persona che in questo momento ci accusa. Carissimi amici, siamo arrivati alla fine, mi dicono la regia che il tempo è concluso, quindi io vi auguro ancora di vivere pienamente questo discepolato nel Signore. Non preoccupatevi perché il Signore vi ha dato tutti i carismi, non preoccupatevi neppure nei vostri nemici, ma preoccupatevi di piacere a Gesù e al Padre, perché loro vi daranno lo Spirito Santo, ci daranno lo Spirito Santo. Grazie al vostro ascolto, grazie a Radio Maria e ci sentiamo fra un mese.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.